Ecco, allora proviamo a... Vi propongo di pregare con il cantico degli Efesini, come siamo abitualmente e introduciamo il tema e la ricchezza della parola con un salmo. E questo è un testo nella seconda parte del capitolo 2 degli Efesini, scusate. Ha però una parte di cantico che probabilmente Paolo o qualcuno che lo aiuta anche inserisce nel corpo della riflessione, quindi probabilmente a un certo punto cambia un po' la stessa ricorrenza lessicale, le parole sono un po' diverse da quelle che più abitualmente Paolo utilizza. Quindi è possibile che, come capita con il famoso inno dei Filippesi, sempre al capitolo 2, anche questo sia un brano che Paolo conosceva, forse qualcosa che si cantava per esempio nelle comunità, e lo inserisce nel corpo della riflessione. Proviamo sempre due cori, a sinistra la primo, seguiamo sempre i numeretti, senza numeretti, i numeri dei versetti così, e poi a destra il secondo coro. Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati. Anche tutti noi, come loro, tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie a carne e dei cattivi. Eravamo per natura meritevoli di ira, come gli altri.
Ma Dio, figlio di misericordia, di grande amore con il quale ci ha amato,
da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati.
Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù.
Per portare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.
Cioè l'inimicizia
due, un solo uomo nuovo, facendo la pace.
Ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a voi che erano vicini. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio.
Edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo con lui e lo stesso Cristo Gesù.
In lui tutta la creazione cresce bene ordinata per essere tempio santo del Signore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, allora brevemente provo a fare alcune sottolineature su questo testo di Efesini, particolare sulla parte più del cantico e i versetti che forse sono da diversi ritenuti proprio in modo più esplicito parte del cantico sono quelli dal 14 al 17, quando comincia con Egli è la nostra pace. Ma la cosa interessante è che Paolo nelle lettere, in genere, non ricorda un solo fatto di Gesù di Nazareth, non ricorda la sua predicazione, non ricorda i suoi miracoli, non ricorda episodi della vita. L'unica citazione che ci dà non c'è nei Vangeli, cioè, a somiglianza di quello che ha detto il Maestro, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, no? Nella lettera ai Corinti, nei Vangeli non c'è. Allora, evidentemente i cosiddetti logia Christi, no? le parole di Gesù sono di più di quelle che vengono usate nei Vangeli. Si possono ricavare in effetti anche da tanti altri passaggi e anche da testi extrabiblici delle espressioni che con buona verosimiglianza possono essere ricondotte anche a Gesù, però è interessante che l'unica citazione del discorso di una frase detta da Gesù non c'è nei Vangeli cosiddetti canonici. Che cosa ricorda Paolo? In che cosa consiste per Paolo il mistero della vita di Gesù di Nazareth? È la sua Pasqua. Per Paolo tutto il mistero di Cristo e in qualche modo tutto il cuore dei Vangeli sono la Pasqua di Gesù, il mistero della Pasqua. Non c'è niente di più importante di questo, non c'è niente di più eloquente del suo mistero di questo passaggio. Quindi tutta la sua predicazione che si fonda sulla Pasqua di Gesù, la sua stessa il cambiamento della sua vita avviene come lui anche sostiene, nell'incontro con il risorto. Quindi poi è più che verosimile che nella comunità anche nella stessa Tarso, dove poi Paolo rimane per un po' di tempo, prima a Damasco, poi torna a Tarso, forse ci rimane circa 3 anni, quindi insomma non un tempo breve. In quel tempo avrà avuto modo di rimeditare, di riascoltare anche dalla viva testimonianza delle parole e dei fatti della vita di Gesù. Però è interessante che nelle sue lettere questa parte non entra mai. Così, nella lettera agli Efesini, a me sembra molto bello e molto forte al termine di questo itinerario che Paolo provi a sintetizzare, sempre avendo ben chiara la centralità della croce e quindi del mistero pasquale, che provi a sintetizzare però che cosa è venuto a fare Gesù in questo mondo, cioè qual è il senso del suo percorrere le nostre strade, del condividere la nostra vita, è quello di diventare la nostra pace, cioè di essere colui che con l'opera della sua vita, con quello che ha fatto della sua vita, ha distrutto l'inimicizia, l'ha distrutta in se stesso. E quindi ha abbattuto il muro di separazione. Questo, in sintesi, è cosa è venuto a fare Gesù nella visione di Paolo. È venuto a fare questo. Allora, per far prendere coscienza ai cristiani di Efeso di questo, Paolo enfatizza una situazione, un prima e un dopo, e quindi i due richiami, per esempio, al versetto 11 e 12, ricordatevi, cioè fate memoria della vostra situazione, che vuol dire fare memoria del cammino che avete fatto. Quindi questo cammino non è stato un cammino difficile, era semplicemente impossibile. Non è che fosse un po' arduo da fare, no, non ce n'erano le condizioni. Voi eravate morti. Eravate morti per le vostre colpe e per i vostri peccati. Quindi Paolo, in questo, poi vedremo anche i Romani, enfatizza una situazione disperata. Ricordare la vita di un tempo vuol dire ricordare un modo di vivere, no? Vivevate alla maniera di questo mondo, seguendo questo principe delle potenze dell'aria, cioè che sono le divinità idolatriche che nella concezione cosmica, cosmico-spirituale del tempo di Paolo, abitavano i cosiddetti cieli inferiori, che non avevano accesso né comunicazione con i cieli superiori abitati da Dio, ma appunto sono spiriti che a me sembra anche, probabilmente io mi sbaglio, ma comunque voi, cioè, prendetela così com'è. A me sembra anche che ci sia veramente una grande ironia di Paolo in questo, cioè battevate l'aria, in poche parole. Prima battevate l'aria, vi agitavate un sacco, ma alla fine inseguivate il principe dell'aria, aria fritta. Alla maniera di questo mondo, voi andate a dire ai potenti di questo mondo che battono l'aria, andate a dire a Goldman Sachs che con le sue belle previsioni sta battendo l'aria, poi vi dite le reazioni. Non c'è niente di personale contro Goldman Sachs, ma cioè, quelli che decidono, no, le sorti del mondo, che non è evidentemente Trump, come stiamo vedendo, in balia delle sue. No? Come loro, un tempo, presi dalle passioni carnali, seguendo voglia della carne e pensieri cattivi. La carne in Paolo è tutto quello che è il debito, in qualche modo, che ti tiene legato a un modo di vivere lontano dal Vangelo. Fondamentalmente il modo di vivere secondo la carne è mettere i tuoi bisogni, le tue necessità, il tuo ombelico al centro del mondo. Questo, quindi non pensate la passione carnale alla come dire, a quel tipo di peccato particolare, che può essere l'egoismo, può essere la sessualità, può essere, non è tanto in questo senso quanto più di fondo, cioè vivevate in modo che voi stessi vi pensavate al centro del mondo, la vostra carne era il centro del mondo. Tutti noi come loro eravamo meritevoli di ira come gli altri. Questi come sono fondamentali. Paolo evidentemente mette molto di sé. Paolo era tutt'altro che un immorale, naturalmente. Anzi, Paolo può dire di sé che, quanto a osservanza della legge, era irreprensibile e che non gli si poteva fare un solo appunto. E quanto, come dice lui ai Filippesi, quanto la giustizia che viene dall'osservanza della legge, fedina penale, perfetta. Come forse nessun altro, come pochi altri. Però ci sono i ma di Dio. Questo bellissimo avversativo del versetto quarto. Ma Dio, ricco di misericordia, ricordate la prima enciclica di Giovanni Paolo II, si chiamava Dives in misericordia, era questo versetto. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatti rivivere con Cristo. Questo è il frutto della grazia, la grazia che salva. Per grazia siete salvati. Quindi c'è Dio che interviene in una situazione che, ripeto, era chiusa in se stessa. Paolo traccia appunto un quadro di sostanziale, di uno scarto incolmabile. Uno scarto incolmabile. È Dio che l'ha colmato. E Paolo, come vedete, si contempla già con Cristo, cioè ci ha come qualcosa di già compiuto, già realizzato. Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù. Cioè che è poi nel mistero liturgico dell'ascensione, no? Cioè nell'ascensione cosa diciamo? Che in Cristo l'umanità ferita si siede alla destra del Padre e lo è per sempre, e lo è definitivamente. Quindi siamo seduti anche noi in Cristo, in un in questo posto nei cieli. Perché Paolo insiste sulla grazia? Per grazia siete salvati, versetto 5, poi per grazia infatti siete salvati mediante la fede. Ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, è dono di Dio. Non viene dalle opere perché nessuno possa vantarsene, cioè nessuno possa di nuovo rimettere se stesso al centro del mondo. Perché si eviti di far tornare dalla finestra quello che abbiamo chiuso fuori dalla porta. Quindi questa enfasi sulla grazia è l'enfasi sul dono. E contrasta ancora di più con quello che viene dopo, che probabilmente richiama anche a una serie di polemiche che erano interne alla comunità di Efeso, tra persone che venivano dal mondo pagano, dei gentili e dei giudaizzanti, cioè di persone che invece appartenevano alla fede giudaica e quindi avevano l'osservanza della legge, avevano le scritture, avevano la circoncisione nella carne. E Paolo dice: ricordatevi che un tempo voi, pagani nella carne, chiamati non circoncisi da quelli che si dicono circoncisi perché resi tali nella carne per mano d'uomo. Ora, questa espressione è abbastanza terribile nella polemica frontale che Paolo sta sostenendo. Cioè, in pratica Paolo sta dicendo: tra di voi ci sono alcuni che si ritengono non bisognosi di questo percorso, no? Dalla morte alla vita, di questa offerta di salvezza per grazia, perché si ritengono non lontani, non dei lontani, perché si dicono circoncisi perché resi tali nella carne per mano d'uomo. L'espressione nella scrittura, dire qualcosa che è fatto da mano d'uomo, tendenzialmente non è bellissimo, nel senso che fatto da mano d'uomo è una, quantomeno una luce limitativa o negativa che si pone sulle cose. Per esempio l'idolatria. L'idolatria è un idolo fatto da, è un dio fatto da mano d'uomo. Ricordate tantissime pagine della polemica profetica, no, contro gli idoli? Isaia, per esempio, ha dei passaggi durissimi sull'atteggiamento idolatrico, perché dice: voi di fatto chiamate Dio il lavoro delle vostre mani. Sarà piegato l'orgoglio degli uomini, sarà abbassata la superbia umana, sarà esaltato il Signore, Lui solo in quel giorno, e gli idoli spariranno del tutto. Poi c'è il durissimo capitolo 40 di Isaia, che enfatizza proprio il lavoro dell'artigiano, lo descrive e lo mette in ridicolo. Io ci soffro molto perché in realtà si sta parlando di orafi, di scultori, di persone straordinarie. A chi potreste paragonare Dio, a quale immagine mettergli a confronto? Il fabbro fonde l'idolo, l'orafo lo riveste di oro, fonde catenelle d'argento, si aiutano l'un l'altro, uno dice al compagno coraggio e il fabbro incoraggia l'orafo. Chi leviga con il martello incoraggia chi batte l'incudine, dicendo della saldatura è perfetta, e fissa l'idolo con chiodi perché non si muova. Ecco. Sono artigiani straordinari. Va bene. Però Isaia, perché se la prende con loro, dice: cioè, immaginate tutto il lavoro che c'è dietro davanti alla statua da cui voi pensate di ricevere salvezza, davanti a cui vi prosternate, dietro c'è questo trucco. Come dire, l'idolo è una specie di facciata hollywoodiana dietro la quale c'è niente. però è lavoro fatto da mano d'uomo, appunto, nella pagina di Isaia 40, enfaticamente, la mano dell'artigiano, dell'orafo, del saldatore, del battitore del ferro, ma pensate alla passione di Gesù che abbiamo rivisitato recentemente, no? Distruggerò questo tempio fatto da mano d'uomo e ne costruirò uno in 3 giorni non fatto da mano d'uomo. Marco 14. Cioè quello che è fragile, quello che è quello che non dà garanzie, quello che in definitiva non è in grado, quindi preso in quel modo lì, di comunicare veramente la cosa essenziale che è la vicinanza di Dio. Qual era la situazione delle persone a cui si rivolge Paolo a Efeso? Eravate esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza, senza Dio nel mondo. Eravate dunque messi fuori, eravate lontani e ora siete vicini. Quindi esclusi, no? Esclusi da questa cittadinanza, che non vuol dire evidentemente la cittadinanza, l'appartenere a un popolo in quanto poterlo scrivere su una carta d'identità, non è evidentemente questo il punto, ma è il poter essere membri presenti di persona, vicini in quanto presenti di persona. Quindi è qualcosa di che segna in profondità l'appartenenza, non la semplicemente il poterci star dentro, il poter essere riconosciuti, come dire, quasi legalmente come non abusivi. Voi invece eravate proprio appunto lontani di quella lontananza di cui ha parlato prima, cioè una lontananza incolmabile, una distanza incolmabile. Da dove viene questo contrasto tra il lontano e il vicino? Viene per esempio da Isaia. Isaia al capitolo 57. Io pongo sulle labbra queste parole: pace, pace ai lontani e ai vicini, dice il Signore, io li guarirò. Isaia 57:19. Probabilmente a chi si riferisce Isaia, i lontani e i vicini chi sono? Sono quelli che erano in esilio a Babilonia, alcuni sono tornati, altri non tornano o non tornano ancora. Allora, quell'esperienza lì viene ripresa da Paolo dicendo la lontananza di cui voi eravate, in cui eravate immersi, è una lontananza, è un esilio senza ritorno, sarebbe stato un esilio senza ritorno. Sarebbe stato qualche cosa appunto di non recuperabile. Ora invece in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Questa menzione del sangue evidentemente è un riferimento alla passione di Gesù, quindi a un sangue versato, quindi al dono di una vita. Però è importante, siccome Paolo ha appena detto una cosa terribile agli orecchi, diciamo così, giudaici, Paolo sta dicendo che c'è un modo di versare il sangue che lascia nella separazione, e c'è un sangue versato che invece elimina la separazione. Cioè, il sangue della circoncisione, il sangue versato dalla incisione nella carne per la circoncisione, questo sangue mantiene la separazione, vi mantiene lontani. Mantiene lontani chi l'incisione nella carne non ce l'ha, ma mantiene lontani anche chi per quell'incisione crede di vivere e di poter avere un pedigree perfetto, invece è lontano come gli altri. Infatti poi Cristo è venuto a annunciare pace, pace a voi che eravate lontani e pace ai vicini. Tutte e due alla fine, come i due fratelli della parabola del figlio, erano lontani tutti e due, erano fuori casa tutti e due, erano come dire, incapaci tutti e due di vivere da figli. Quindi è il sangue di Cristo e non il sangue della circoncisione che unisce la comunità, la unisce nel dono di Dio che nel Figlio ha dato tutto se stesso. E poi qui che cosa è venuto a fare Gesù? Appunto, egli è la nostra pace, colui che ha fatto, cosa ha fatto? Una cosa sola, ha fatto di due una cosa sola, ha abbattuto il muro di separazione che divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. E poi subito dopo ha annullato, abolito una legge fatta di prescrizioni, di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, per riconciliare tutte e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia, eliminando in se stesso. Io sottolineo solo questa questo muro di separazione. Discutono gli autori su a che cosa si riferisse Paolo. Probabilmente Paolo parla e pensa a un muro di separazione molto, molto concreto, che è il muro che separava la parte del cortile dei gentili da quello della parte più interna del Tempio, dove soltanto gli israeliti potevano entrare. E questo muro noi non siamo, come dire, non ne teniamo abbastanza conto, nel senso che appunto c'era una parte dell'area del Tempio dove tutti potevano accedere, ma c'era una parte più interna dove c'era una specie di palizzata che aveva delle scritte anche, ce n'è una è nel museo di Istanbul, che sono delle minacce contro chi varca il passaggio. Ci sono anche delle prescrizioni, lo straniero che oltrepassa il Sorek, cioè questo muro, cadrà sotto la mano di Dio. A un certo punto, giusto perché ci rendiamo conto, Paolo negli Atti, al capitolo 21, Paolo viene a Gerusalemme e porta con sé dei discepoli. Paolo lì va a Gerusalemme perché deve rispondere di accuse che gli arrivano, di essere uno che se la fa con i pagani in maniera leggera, senza osservare le tradizioni, eccetera. Allora gli dicono, guarda, siccome gira questa voce su di te, tu potresti fare una cosa. Ci sono questi proseliti che devono essere introdotti, no? Circoncisi, tu va, accompagnali, paga tu la tassa, diciamo, che bisognava pagare, in modo che si zittiscono queste voci del fatto che tu sei un po' troppo leggero, un po' troppo facilone, un po' troppo... No? Hanno sentito dire di te che vai insegnando a tutti i giudei sparsi fra i pagani che abbandonino Mosè dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non seguire più le nostre consuetudini. Che facciamo? Senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato. Quindi tu prenditi questi, accompagnali, paga tu quello che è necessario per fare la pratica in modo che vedano che tu in realtà sei uno che osserva. Allora Paolo prese con sé quegli uomini e il giorno seguente, fatta insieme con loro la purificazione, entrò nel tempio per comunicare il compimento dei giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro. Sono capitolo 21, versetto 26. Stavano ormai per finire i 7 giorni, quando i giudei della provincia di Asia, visto Paolo nel tempio, aizzarono tutta la folla e misero le mani su di lui, dicendo: «Uomini di Israele, aiuto! Questo è l'uomo che va insegnando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Ora ha introdotto perfino dei greci nel tempio e ha profanato il luogo santo». Ha varcato il Soret, ha varcato il muro di separazione. Quindi è qualcosa di molto, molto concreto, molto concreto. C'è una separazione che era sancita dalla legge, dalle prescrizioni. Alcuni dicono: no, probabilmente Paolo pensa piuttosto alla parete di separazione che è la legge. E, fermo restando che il discorso ci porterebbe enormemente lontano, però mi interessa solo sottolineare il fatto che Paolo in realtà non è affatto uno che abbia smesso di osservare la legge, la Torah. Dice solo: stai attento che non è da lì, non è dalla semplice osservanza, anche meticolosa, anche radicale in tutte le sue articolazioni, non è da lì che viene la salvezza, non è in quel modo la tua giustizia. Adesso questa cosa la riascoltiamo un po' enfatizzata, chiedo quindi a Alessandro se puoi leggere il testo di Romani. Facciamo poi solo un cenno alla lettera ai Romani, no?
Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio infatti viene da uno solo ed è per la condanna. Il dono di grazia invece da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte è regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. La legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta, ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Di modo che, come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Grazie. Come vedete, servirebbe un anno intero, nel senso che poi Paolo è difficile in effetti da leggere, perché come abitudine non solo per lui ma per tutti gli autori greci di quel periodo, appunto, per esempio non c'è punteggiatura, no? Quindi si devono montare le frasi, noi non avremmo neanche il fiato sufficiente per arrivare dal versetto 1 al 20 con questi pochissimi tratti di segni che vengono nel testo. Quindi, anche se il testo appunto è, come dire, spigoloso, mi sembrava comunque importante compiere un po' il percorso arrivandoci comunque, sia pure, come dire, un po' nudi alla meta, però e sottolineare questo, sembrerebbe a una prima lettura, in cui, anche se i concetti possono a un certo punto ingarbugliarsi, no? In genere l'esperienza della lettura di una pagina come questa è quando arriva al primo terzo cominci ad avere un po' di vertigini, nel senso che di che cosa si sta veramente parlando, c- ci sono tutta una serie di cose che Paolo dice che sono dei pensieri subordinati ai principali, però quali sono veramente importanti, quali meno. E poi il ritornello nella lettura, anche mentre l'ascoltavamo da Alessandro, questo così come, a maggior ragione, molto di più ora, eccetera. Allora, di che cosa si sta parlando? Ripeto, sembrerebbe a una prima lettura che tutto quello che abbiamo detto in questo itinerario venga un po' messo in difficoltà. Abbiamo detto, ce lo ricordava Marinella prima, il cuore di tutto questo itinerario è che la giustizia di cui parla il testo biblico è una giustizia che ha a cuore la relazione. Okay, quindi quello che è decisivo agli occhi di Dio e nella economia appunto del cammino biblico della salvezza è recuperare questa relazione. Però qui Paolo sembrerebbe che nel parlare della colpa di uno e dell'opera redentiva di un altro ci fa un po' entrare in una specie di dramma cosmico in cui c'è il confronto fra la morte e la vita, la speranza, la disperazione, diciamo così, e ci fa entrare con una giustizia che lì per lì sembrerebbe comunque riprendere in tutto e per tutto la giustizia latina. Uno ha sbagliato, un altro ha rimediato. Il conto è pari. Quindi Dio, il Padre, aveva bisogno di qualcuno che sanasse, che pagasse il debito. Quindi, Adamo ha sbagliato, in Adamo sbagliamo tutti, ma il nuovo Adamo, Cristo Gesù, ha pagato una volta per tutte questo debito. Quindi c'è un parallelismo, no? Parallelismo antitetico fra le due figure, uno è il contrario dell'altra, ma uno è speculare all'altra. E noi sembra che noi, la nostra storia di ometti così sgambettanti su questa terra, sia in balia di questa cosa. Perché? Beh, semplicemente per il fatto che uno guarda la propria vita, vede che una buona quantità di schifezza ce l'ha. Quindi non posso chiamarmi fuori da sta storia, meno male che qualcuno ha pagato il conto, se arriviamo lì andrebbe già bene. Ecco, però la provvidenza è che non è così, cioè Paolo invece tende qua a fare esattamente il contrario di quello che una prima lettura potrebbe appunto dire, cioè che attendevamo che uno pareggiasse il conto, perché dice che questo mistero che ci vede salvi e che si fonda sul fatto che Dio ci ama non è un pareggio del conto, anzi è come dice anche agli Efesini, poi più tardi, diciamo, la lettera agli Efesini è di 4-5 anni dopo la lettera ai Romani, la cosa importante è che questo scarto, torno a dire, questo scarto non era uno scarto ampio che creava una qualche difficoltà, cioè, no, era uno scarto incolmabile. Mettiti in pace, fratello, è uno scarto incolmabile. non ci sei proprio. Allora, quando eravamo deboli, eravamo peccatori, cioè eravamo strutturalmente incapaci di rispondere. C'è una riflessione bellissima che vi lascio di Bonhoeffer, che scrivendo poco tempo prima di essere ucciso dice così: abbiamo capito, abbiamo imparato troppo tardi, evidentemente parla sulle rovine della guerra e del suo popolo nella guerra, il popolo tedesco, abbiamo imparato troppo tardi che l'origine dell'azione non è il pensiero, ma la disponibilità alla responsabilità. Quindi noi eravamo, nella visione di Paolo, come degli irresponsabili, cioè degli incapaci di rispondere. Eravamo lontani, deboli, peccatori. Ed eravamo nemici, quando eravamo nemici, versetto 10. E siamo stati perdonati, siamo stati riaccolti, non da buoni, ma da nemici. Siamo stati riavvicinati, non quando noi avevamo realizzato che effettivamente c'era qualcosa che non andava, ma mentre eravamo, direbbe Lutero, in stercore iacentes, cioè eravamo nella merda, dice così Lutero commentando la lettera ai Romani, in stercore iacentes. Allora, in questo contesto, molto di più, ora, riconciliati, siamo salvati, no? Mediante la vita, la vita di Gesù. E poi, dimenticatevi pure tutto il percorso di questo anno, ma non dimenticatevi questa frase, versetto 15, ma il dono di grazia non è come la caduta. Se avete in mente questa frase, potete pure scordarvi tutto il resto. Il dono di grazia non è come la caduta. Siamo dentro un di più, un molto di più, una asimmetria che ci apre all'abbondanza. Cristo non è venuto a pareggiare il conto, è venuto a portare vita in abbondanza. Paolo a un certo punto la lascia intuire in questa incommensurabile sperequazione quasi numerica, dice: c'è il peccato di uno solo, conseguenze tremende per tutti. Ma le conseguenze tremende per tutti sono sono quello che i teologi chiamano il peccato, non i peccati. Il Cristo ha preso su di sé il peccato del mondo, non tanto i peccati. Sì, anche i peccati, quelli, ognuno ha i suoi, ognuno ha la sua. Ma c'è qualche cosa che ci chiude alla giustizia, che ci chiude quindi perché poi ha delle conseguenze tremende nel rapporto tra di noi, nel rapporto con noi stessi, nel rapporto con Dio, nella incapacità di stare insieme in serenità, nella capacità di essere nella pace, di vivere nella pace. Allora, tutto questo che tutti sperimentiamo viene da uno solo, ma la risposta di Cristo parte da questa moltitudine di peccato. È il percorso inverso sul bene: da uno conseguenze per tutti, ma da tutte quelle conseguenze, da tutto quel mondo di rifiuto della grazia, da tutto quel mondo di lontananza da Dio, la capacità del Signore di prenderselo addosso, di distruggere in se stesso tutto quello che ci separa gli uni dagli altri e da Lui. Il dono di grazia non è come la caduta. Vi ricordate il brano di Genesi 18 dove c'è il contratto di Abramo con Dio, tutta la mercanzia su Sodoma e Gomorra, su Sodoma, insomma. Ma davvero, no? Distruggerai tutta quella città, ma magari ci sono 50 giusti. Se ne sono 50 giusti, magari la tengo su. Guarda, forse 50 no, però 45, eccetera. No, 45, 40, facciamo 40. Facciamo 40. Va bene, ora se sono 40, va bene. Oh, guarda, pensandoci bene, facciamo 30 e fino a 10. Il minyan, che è il numero minimo per cui si può fare un'assemblea di preghiera nel giudaismo, viene da questo 10. Il minyan, il numero 10 minimo per fare un gruppo di preghiera sinagogale, viene da questo essere almeno 10 giusti. Ma non ci sono neanche questi 10. Però qual è la dinamica? Qual è la dinamica di quel testo? Che non è da Dio, non è da Dio. Come dire, travolgere i giusti con gli ingiusti non è da Dio, non è da te. Sì, forse ce n'è 50, forse 45, forse 40. Cioè, va bene se ce ne sono 40, però se non vale, se non è da Dio questo modo di procedere, vale l'opposto. Vale l'opposto. Un giusto, per tutti. Quindi già nelle scritture ebraiche c'è questa riflessione che è fondata appunto sull'abbondanza, appunto, dice Paolo al versetto 20, l'abbondanza della caduta. Ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. È in questa logica che noi dobbiamo entrare. La logica della giustizia è una sovrabbondanza di vita, altro che pareggio del conto, altro che giustizia retributiva e distributiva. La giustizia della relazione è una giustizia sovrabbondante. E quello che è tremendo è che nella visione di Paolo, che contempla l'opera di Dio, questo avviene appunto quando eravamo nemici. Non avviene nel momento in cui finalmente il nemico ha deposto le armi, col cavolo ha deposto le armi. Manco morto. Ma se entro, se realizzo che questa è la prospettiva, forse posso deporre le armi. Il deporre le armi è un dono di responsabilità, di risposta, non è la condizione perché Dio mi dia la sua misericordia. La misericordia c'è già. La sovrabbondanza è già offerta. È offerta mentre siamo nemici. Vi ho messo lì due passaggi del commento di Karl Barth all'Epistola ai Romani. No? Dice: noi stiamo attenti a non considerare come se l'equilibrio della salvezza fosse come le due clessidre, no? Le due parti della clessidra, per cui noi cioè, Adamo che perde la sabbia, ma poi Dio la rigira e la recupera tutta. No, non è così. Il dono di grazia non è come la caduta. Siamo chiamati a entrare in una giustizia molto più grande, molto di più, questo molto di più. Il vivere da figli è molto di più che vivere fuori casa. E tutto questo si fonda, e così concludiamo, mi è stato chiesto più volte che cavolo c'entra questa madre di Plaza de Mayo, che avete trovato ogni volta ossessivamente nell'esergo dei fogli della Lezio. In realtà quello che è successo è che noi siamo state partorite dai nostri figli. Non solo loro ci hanno partorite, ma noi li teniamo dentro di noi per sempre. Siamo sempre incinte dei nostri figli. Perché l'ho messo? Perché mi sembrava che se il cammino degli uomini, e naturalmente delle donne, aiuta a capire il mistero di Dio, mi sembra che la riflessione di queste donne di Plaza de Mayo sia quanto mai profonda e parlante nel capire il cuore di Dio. Cioè, il Dio che cerca la giustizia, e che è questa giustizia della sovrabbondanza di vita, è un Dio che, come dire, ci chiama alla vita continuamente, ci partorisce continuamente. Potremmo dire che sente per noi come il dolore di un parto, continuamente da completare. Come un dono di vita che è continuamente da rinnovare. Queste donne lo vivono drammaticamente come risposta di vita a dei figli che sono stati loro violentemente sottratti. Quindi la loro risposta è una risposta che da donne soprattutto si fa appello al mistero della vita, della conoscenza che solo le donne possono avere, del mistero della vita. Quindi ecco perché è stata lì a tormentarvi per tutto l'anno. Vabbè. Andiamo a celebrare.